Il nostro si drammè
Tanto
morto. E ti ricorderemo
ma perché io mi ho investito 5.000
tutti
euro?
i nostri
5.000.
addì.
5.000 euro.
5.000 euro.
Perché?
Se ne sono
Il futuro. Tutti potranno fare la loro azienda.
andati. Bullishone ai, bullishone
Ora pro nobis, ora pro nobis. Che è successo, Tommy?
ChatGPT ci ha ucciso tutti.
Tutte le start-up. Ma io...
Eccoci,
Ah no, per
eccoci.
fortuna la mia... Ah, la mia era sugli NFT, è vero, non era sull'AI.
Ah, vabbè,
Ah,
ma allora tu sei
ok.
una bomba. Va benissimo.
Ah, ok, no, beh, me l'ero sbagliato. Ok, ciao ragazzi, ciao
Ciao,
Tommy, come
ciao a tutti,
stai?
ciao a tutti. Gag ricordato all'ultimo secondo, quindi un po' l'abbiamo improvvisato un po' così. Io che facevo segnali a Giorgio nel background per vedere se eravamo pronti oppure no.
Ah, c'è chi riconosce anche dei gag. Mi piace a tutti Dario Moccia, Mi piace a tutti Dario Moccia, ragazzi. Ce li ho anch'io le stronzatine. Ero pure capace una volta a fare tac, tac, una
Ah,
volta.
vabbè, quasi, quasi. Che
Tommy, che è successo a queste AI,
è
porca
successo? Che è
miseria?
successo? Beh, siamo stati via 2 settimane e tutto il mondo AI è stato ribaltato. Cioè, una cosa incredibile.
Cioè adesso non c'è più? Ha fatto la fine degli NFT? O no, c'è ancora?
No, no, quello c'è ancora. Diciamo che ci sono un po' di startup che hanno avuto delle settimane difficili, a quanto pare. Perché?
Oh
Perché...
shit!
Esatto.
GPTs, GPTs.
GPTs. OpenAI ha rilasciato delle news e in particolare ha permesso a tutti quanti di creare un po' la loro versione dei GPT. Quindi tutte quelle aziende che ti permettevano di creare una versione personalizzata o che erano basate su versioni personalizzate di GPT usando le API di OpenAI, diciamo
Ciao.
che ad oggi hanno perso un po' di utilità.
Ciaone.
Ciaone,
Ah,
ciaone, quindi...
tra l'altro, appello a chi ci sta seguendo. Io ho purtroppo provato, ma ho fallito
C'è una
miseramente
startup che
finora.
è
Esatto,
morta ancora prima di nascere, ancora prima di...
esatto. Io ho deciso che con questo update ho comprato, mi sono iscritto, ho pagato i $20 al mese, che poi mi ridai, mica tanto. E niente, sto costruendo un GPT fondamentale che non è Tommy GPT. Tommy GPT ci penseremo,
Quello già
eh?
funziona benissimo,
Quello già
insomma,
funziona
dobbiamo tenerlo
benissimo.
sotto controllo perché lì poi AGI è veramente un attimo, quindi
È un
bisogna stare
attimo,
attenti.
da lì è un attimo. Ma se, chi di voi avesse la pazienza, la voglia, la buona volontà di così tirar giù tutti quanti i transcript di ogni episodio di Boris? La butto lì, eh. Ho
Per
tentato di fare
esempio.
un Boris GPT, ma finora con scarsissimi risultati. Ho messo tutte le gag dentro, poi mi dice, gli chiedo di storie di aprile, e lui dice: no, non c'è nella mia knowledge base informazioni sugli straordinari di aprile. Per cui non sta funzionando, quindi sono un po' bearish in questo momento su OpenAI. Per cui chi ha la buona volontà di tirar giù, di fare ogni episodio, tutto lo script di Boris, che non si trovano online, non si trovano.
Bisogna cercarle in maniera alternativa. Oppure chiedi alle AI di trascriverti gli episodi di Boris.
Giusto, giusto, genio.
Potrebbe essere un'idea. Però, diciamo, spiegando più nel dettaglio di cosa si tratta per chi non ha visto, queste sono state le dichiarazioni di OpenAI. Quindi, da quando abbiamo rilasciato ChatGPT, le persone ci hanno sempre chiesto un modo di customizzare quello che viene detto dal bot in modo che possa essere specifico a determinati bisogni. Hanno lanciato queste custom instruction a luglio per poter mettere delle premesse su quello che la gente diceva all'interno della chat, però questa è un livello extra di personalizzazione che adesso puoi fare,
Sono
dove
un
in
po'
maniera super
curioso di
intuitiva.
capire gli internals, anche perché, cioè, essenzialmente GPT-4 è stato allenato su una quantità di dati infinita con dei costi di training assurdo. Poi tu gli passi un po' di dati e in qualche modo fanno parte delle interrogazioni. quello che ho sentito dire è che essenzialmente fanno ciò che gli passi viene come dire, trasformato, vettorializzato con come si chiamano, non ricordo il nome degli strumenti, e essenzialmente diventa un input e viene attaccato alla tua query ogni volta. Quindi non so bene che ruolo ha. Cioè, quanto deep puoi andare? Cioè, se tu volessi tirare giù tutti quanti i testi di Shakespeare e poi dopo dargli l'impasto, avresti uno Shakespeare GPT come se li avesse già utilizzati in fase di training. Tra l'altro, li ha sicuramente già utilizzati in fase di training. Quindi non lo so, mi
Sì.
aspetterei un po' di
Sì,
più di documentazione per capire
non so, magari
da
sono anche andati
tecnico.
più nello specifico su come funziona.
Cioè.
Chiaramente il riattaccare tutto quanto come se fosse un appendice comporterebbe tutta una serie di problemi a
Gli
livello di costi,
embeddings,
perché fondamentalmente stai
ok.
aumentando il numero di parametri che vengono processati in ogni query che fai. Però sì, comunque
Sì,
adesso è
è
in
come se
fase ancora
fosse un.
iniziale, quindi vediamo come si evolverà.
Cioè, volendo, potrebbe essere come se arricchisse il tuo prompt e lo desse in pasto a GPT-4, che essenzialmente è quello che sicuramente farà ogni volta. Però interessante, ho avuto già molte idee. C'è ad esempio Tim Ferriss che ha fatto il tuo Tim Ferriss GPT, ecco, ha dato in pasto tutti quanti i suoi podcast e quindi puoi chiedergli informazioni sul podcast. Non ho visto se funziona bene oppure no. Ho sentito amici che hanno idee di farlo sui propri contenuti, tipo fare un RIP GPT che gli chiedi in quale live hai parlato di questo oppure le FAQ. Potrebbe essere interessante avere una sorta di assistente personale che risponde con la tua voce. E via, potrebbe essere interessante.
Sì, sì, sì. Diciamo,
Questo qui
l'aspetto utile e interessante di Tim Ferriss è che lui ha tutto per iscritto sul suo blog, ha tutto documentato, ci sono 3.000 link. E infatti anche qui, appena gli fai una domanda, c'è il link diretto a vari podcast in cui si è parlato del tema. E insomma, la risposta
Trovo
viene
che sia
fuori.
molto interessante. Penso anche l'audio lo gestisca abbastanza bene. Non so, certo, se il tuo knowledge base è video, è un po' complicato.
Sì, beh, però lui ha tutto trascritto anche in audio perché poi è podcast
Chiaro,
first, quindi
chiaro.
da quel punto di vista era già molto avanti, aveva un database enorme di contenuti e di informazioni.
Cioè, presente le site search varie, tipo se tu vai su un blog, c'è cioè, la barra di ricerca dentro di vari siti, no? Fanno sempre cagare queste cose qui. Questo potrebbe quantomeno rivoluzionare anche questa parte qua di ricerca interna nei siti.
Sì. Ah, diciamo, questa risposta in generale non è. Non mi sembra una cosa super. Sicuramente Tim Ferriss saprebbe dirti 10x questo. Però, alla fine
Chiaro.
il valore più alto quasi quasi è qui. Cioè, trovarti tra 5.000 episodi del Tim Ferriss podcast, link che sono
Dov'è che
rilevanti, anche
parla? Certo.
se non c'è nel titolo Becoming an Expert. No? Quindi questi
Chiaro.
sono.
Ma chissà quanto pre-processing delle informazioni, cioè nel senso che non avrà messo solo i transcript, avrà anche arricchito i dati, avrà in qualche modo pagato qualcuno per arricchire i dati. La cosa interessante è che questo qui, il Tim Ferriss AI, è uscito fuori, penso, un minuto dopo l'annuncio di GPT, quindi
È
forse
arrivato in
era in
ritardo.
qualche. No, magari lui era. No, avrà usato GPT, credo.
Ah, sì, però non ha. Cioè, secondo me no, secondo me ha usato. Magari sta usando le loro
Anche altre
API,
cose.
però questo è embed nel suo sito e mi sembra fatto custom per lui. Di solito questo non è
Ok.
l'output che ricevi dal GPT classico. Quindi sì, avrà fatto una cosa custom. Però, ecco, un discorso interessante anche su quello che potrebbe succedere a tutte quelle startup che prima andavano fuori dall'ecosistema OpenAI. Adesso, fondamentalmente, questo diventa un modo potenziale di monetizzare queste idee, no? Però rimanendo sempre dentro a ChatGPT.
Certo.
Tu come la vedi? Pensi che le persone pagheranno per avere accesso alla versione trainata del GPT di Boris o del GPT di Uberman, del GPT di Tim Ferriss?
Um, Il modello più facile mi viene in mente è che i creator lo daranno come perk per chi fa altri subscription di altro tipo, però è un po' difficile da gestire, fatto così, no? Nel senso, Uber, ma può dire se vi fate il premium ai miei podcast, che non sentite la pubblicità, che avete accesso a altre cose, avete anche accesso a questo, però è un business che va fuori da OpenAI, questo non può non piacere. So che OpenAI sta pensando, è già forse ha annunciato un revenue sharing, nel senso che se io faccio il mio RIP GPT e qualcuno lo usa, io prendo soldi per l'utilizzo, però vuol dire che qualcun altro sta pagando o sta ricevendo della pubblicità,
Beh, questo
però
al
è una
momento
creator economy interessante.
è disponibile solo agli utenti premium, no?
Sì,
O
sì.
sbaglio? Io quello che ci vedo è anche una possibilità di schivare tutti i potenziali problemi di copyright che potrebbero avere in futuro, o comunque una buona parte, perché tu
Questo
dici, ok, voglio.
l'ha fatto qualcun altro, dici?
A parte sì, l'ha fatto qualcun altro, e poi magari tu fai la domanda a GPT. Anzi, adesso puoi anche fare richieste a DALL-E all'interno della chat di ChatGPT, e gli chiedi: creami un quadro di Giorgio che indossa un cappello, un cilindro, nello stile di, non lo so, Mondrian. E invece di palesemente riusare quelli che sono contenuti coperti da copyright, loro possono dire: guarda, non possiamo farlo, però c'è questa versione specifica dove c'è revenue share con, non lo so, gli eredi dell'artista, e quindi devi richiedere accesso a questa, per esempio, non lo so.
Dovrebbero implementare tutto un content ID tipo come c'ha YouTube dentro. Un po' complicato.
Sì, no, è super complicato, sarà una
Molto
discussione che
complicato perché
durerà anni.
poi.
E questo comunque non
Però
vuol
si
dire
stanno.
che le informazioni prese da Shakespeare o da Stephen King non siano nel modello normale di ChatGPT, perché certo io posso avere il Stephen King GPT, però poi quando una persona mi chiede scrivimi un romanzo, magari comunque il training l'ho fatto sulle informazioni di King, e quindi il problema rimane lo stesso, però è un po' più
Chiaro.
pulito, ecco.
Tanto volevo ringraziare al volo Mike Lee Rose che ha fatto un ride con 300 persone. Non so chi sia Mike Lee Rose, poi verrò a controllare chi sei. Grazie,
Grazie.
non so chi sia. Ho visto al volo, non mi sembra qualcuno che mi segue o che seguo, però ok. Sì, no, a me da una parte è interessante tutto il discorso ecosistema e diciamo anche aspetto social, visto che ora vogliono fare revenue share. E quindi incentiveranno le persone a crearsi il proprio bot, però non mi convincono le potenzialità, nel senso che se è risolto con embedding, se non c'è un training, potrebbe non essere molto potente, potrebbe essere un po' limitante, e soprattutto crea un sistema iperchiuso. Cioè, avrei preferito API aperte, incentivo a creare prodotti on top esterni, un po' a livello ecosistema e non walled garden. Però, boh,
Sì,
vediamo.
quello sì, però
Vediamo.
appunto magari in questo modo riescono a monetizzare di più. La mia vita è cambiata quando ho scoperto il quantum trading AI ChatGPT. Vabbè, per chi fosse interessato, ci sarà una puntata che uscirà tra poco sul canale del YouTube del Cerbero Podcast, dove si parla di questo tema, diciamo così.
Ok, comunque l'AI ci tiene sempre sveglie, Tommy.
Sì, ci tiene sempre svegli. Ricordiamo anche qui, vediamo in chat persone che dicono che domani hanno un esame di metodi matematici, eppure sono qui ad ascoltarvi. Secondo me, attento all'esame, perché già vedo che, diciamo, la consecutio non funziona bene. Qua l'operatore non è eppure, l'operatore è infatti. Sono qui ad ascoltarvi, perché Tablerone Podcast vi dà gli strumenti per passare con 28, 29, ma pure 30 e lode. Metodi matematici.
Quando va male,
Quando va
certo.
male. Quando va bene, vi fanno direttamente professori. E l'ultimo tema AI di oggi che volevamo già trattare, in realtà, nell'ultima puntata, è quello di Shutterstock AI. Uso molto interessante. Mi sono un po' impappinato. Sembrava. È venuta fuori, diciamo, una crisi strana, però facciamo finta di niente.
Scusa, Diciamo che era una puttanata.
Ho detto una puttanata.
Così, dai, era
esatto.
Una puttanata.
Vabbè, però appunto Shutterstock AI, che fondamentalmente ha implementato le funzioni di Google Photo sul Pixel all'interno del loro sito. Quindi, Giorgio, continua tu, perché qui secondo me sennò...
Ah, non mi sembra che sia successo niente di male. Io sono sentito uno starnuto. Ragazzi, questo è solo stato uno starnuto. Pensate che comunque i portoghesi fanno fino a 50 starnuti al giorno, riescono a fare.
Sì, no, okay. È comunissimo qui. È quasi comune quanto il baccagliao con nata, il baccagliao a mignota, sono tutti che esiste veramente, tra l'altro. No, niente di che. Niente
sì,
di che.
Sì.
Un baccalà alla vicentina.
L'ho già fatta mille volte la battuta, non so, l'ho fatta già anche con te, che una volta stavo appunto a Lisbona 20 anni fa, alla RoboCup del 2004, e niente, stavamo a tavola e il tizio fa, volete il baccalao de mignota? Dico, come de mignota? Sì, lei è mignota, e indica tipo forse la moglie. Faccio, ah, non lo sapevamo, in che senso? No, è che è della zona del Migno, viene dal nord del Portogallo. Ah, mignota, era quello lì, ok.
Esatto, questa cosa ti era ignota effettivamente, vabbè, capita.
Mi era ignota.
Sì, questa in realtà secondo me è un uso super interessante di AI. Torniamo su un tema ricorrente ormai, cioè del fatto che le applicazioni in ambito graphic design sono super utili, perché ti permettono di non essere un designer e fare cose comunque passabili, e secondo me è una buona mossa da parte loro integrarlo all'interno del loro
Posso
sito
dire
perché...
Una cosa che non mi sarebbe, per capire quanto poco capisco della realtà che mi circonda, io mai avrei pensato, se 10 anni fa mi avessero detto un giorno esisteranno dei siti di stock photos, stock footage, no? Che praticamente useranno tutti quanti nel fare contenuti fra 10 anni, io mi sarei messo a ridere. Oggi qualunque video vedo di qualunque content creator è pieno di stock footage, pezzi di video, foto...
Sì.
Non pensavo sarebbe stata una roba, invece sarà forse ancora più popolare in futuro, che è un modo gratuito, a basso costo di avere materiale. E se adesso non sarà sempre lo stesso, perché adesso senti, non so, andiamo al lavoro, c'è il classico fotostock del tizio con la valigetta, no?
Sì.
Domani sarà anche customizzabile con l'AI in base al contenuto del video, sarà non dico una figata perché poi è brutto, però sarà molto...
Però diciamo che scala meglio, il discorso è quello, no? Se devi creare ogni volta una foto, un video, un'illustrazione per qualcosa, chiaramente i costi si alzano molto velocemente, quindi le foto stock rimangono super utili per quello. Penso che sia il bottleneck più grande nella maggior parte delle aziende, creare contenuti validi, nuovi, alla fine.
Ma parlo di cose base, no? Anche, non so, dell'immagine del tizio in ufficio che è contento, quello che beve il tè, o ogni forma di contenuto stock, appunto.
Sì. Poi, ecco, diciamo, ancora non è perfetto. Questo è un esempio al volo, no? Quindi ti danno questa immagine con la barca, io ho selezionato questa parte, gli ho detto aggiungi un'altra barca. Diciamo, sì, si vede che è aggiunta con le AI, però, per esempio, questa qui, secondo me, non è male. Un pochettino.
Aspetta.
Sembra naturale.
Cos'è,
devo fare un po'
roba?
Di zoom in, mi sa. No, niente, è scomparsa la barca, è affondata. Però insomma, comunque,
ma gli hai
chiesto lavoro...
aggiungimi una seconda barca? Cos'hai
sì,
fatto?
Ho chiesto aggiungimi questa seconda barca qui, la foto normale è così, aggiungi la seconda barca, fa un lavoro discreto, dai, diciamo, se uno guarda attentamente si vedono le onde che sono diverse,
si vede che è una merda.
Sì, si vede bruttino, però insomma, dai, adesso per quello che uno deve fare.
Ok, ma non è neanche fatta on the fly, è semplicemente stai lì e aggiungi, ok.
Sì, ti fa aspettare qualche secondo per modificarla, però insomma poi puoi anche tornare indietro, fare modifiche diverse, quindi secondo me è utile. Poi il risultato finale vediamo come, diciamo, quanto bello sarà esteticamente. Però quindi qua potremmo dire anche change... color to red e vedere che succede.
Yellow, and if there is no yellow, ocra.
Yellow. No, io volevo, perché questa è chiaramente una foto della Sardegna, però io volevo una foto nel Mar Rosso e quindi vediamo se funziona.
Guarda che qui la gente chiede...
Sostituire l'acqua con la lava. Il Titanic. Ok, tipo questo prompt non ha funzionato per niente, non so cosa si sia inventato. Vabbè, niente, dai, c'è da lavorarci, Shutterstock.
C'è da lavorarci, diciamo che sì, ancora manca.
Se vogliamo fare una consulenza, noi siamo qui, massimi esperti di...
Ci vuole video footage fatto dalle AI. Quello lì, stock video fatti dalle AI, on demand, magari contestuali su un prompt o su un video in voiceover. Ragazzi, c'è budget su sta roba qui, eh. Un po' difficile, sì, perché già ancora al momento l'AI che fa video non... Come stiamo AI più video? Ancora stiamo indietro, no?
Secondo me non si è spostato tantissimo nelle ultime settimane, però comunque si continua a procedere velocemente ed il video è la forma di contenuto più costosa da produrre al momento.
Chiaro.
E più comunque, cioè oddio, probabilmente in realtà virtuale... possiamo chiamare una forma di contenuto più costosa del video perché devi fare render 3D, però il video è super usato ed è
però
molto costoso.
N frame, no? Puoi dire fai un'immagine e animala per qualche frame.
Sì, anche.
Questa quindi... non è un AI, caro Mattia, questa qui è semplicemente Shutterstock, che è un sito di stock foto, che sta introducendo qualche AI feature per poter editare, modificare qualche immagine di stock.
Sì, esatto. Poi,
se non sai cosa è stock foto, aspetta, tutto cancellato. Se non sai cosa sono le stock image, sono tutte quelle immagini standard che trovi utilizzabili su qualche licenza, pagando probabilmente, per metterle nei tuoi contenuti.
Sì, esatto, però appunto come dice Mister, cioè, diciamo, il lavoro degli editor ancora è salvo, almeno da questo punto di vista. Però chissà se consente di rimuovere i trademark, sarebbe divertente che si toglie il trademark da solo.
Stesso.
Sì, poi proveremo assolutamente. Niente, quindi dai, la nostra dose quotidiana di AI direi che l'abbiamo fatta.
Esatto.
Vedo che c'è qualcuno che linka una notizia nuova di Microsoft su Azure Service AI, magari questa la possiamo salvare poi per settimana prossima, però text to speech, anche lì è interessante. Sì.
Microsoft ha annunciato anche altre cose, se non sbaglio, no?
Sì, loro hanno annunciato anche un nuovo prodotto, nuovo. Io ho visto che ho messo il link da questa settimana, quindi forse l'hanno rilanciato, esiste da un po', però forse prima era in beta, che è Microsoft Loop, competitor di Notion, fondamentalmente. La UX è proprio para, diciamo che non si sono sforzati tantissimo nella sostituzione. Stanno imparando da Meta.
Interessante, però, è interessante un competitor di Notion. Non che Notion non avesse competitor, però nella sua unicità, nel suo mettere essenzialmente Notion, per quello che ormai ho capito, come vedo in giro, utilizzato come database, diciamo...
Sì.
Database,
una wiki
personale, wiki, database facilmente accessibile, non da command line, con un po' di altre cose colorate sopra, e Microsoft, capirai. Le database capabilities di Notion erano tipo quelle di Microsoft Access, come livello di complessità, per cui Microsoft ci ha messo 3 secondi. È una bella trovata.
Beh, oddio,
ora,
in realtà Notion ha un po'... No, questo no. Notion ha un po' di feature che sono... avanzate rispetto a quelle di Google Sheets nel database, chiaramente molto meno potente, però almeno ha uno sviluppo del relational database molto più avanzato rispetto a Google Sheets, e anche la parte di filtri. Cioè, secondo me, il value added dei database di Notion sta lì. Sta nei filtri dinamici che puoi avere sopra, che su Google Sheets
Views,
non funzionano così
views,
bene. Esatto, le view.
Certo.
E poi relational database, che funziona molto meglio.
Quello c'è ovunque, dai.
Però su Google Sheets non è così facile. Cioè, se vuoi linkare tra di loro due... Sì, lo puoi fare con i video.
Sì,
lookup,
ok, no, chiaro. Quello lì no.
Non c'è... E non puoi neanche aprire le celle. Quella pure è un'altra bella differenza, Cioè, su Notion...
Il fatto di aprire le celle è che ogni cella di per sé è una pagina. Cioè, alla fine,
esatto,
ogni entry nel database... la key, la entry key del database, che è il nome della riga, è a sua volta una pagina. La cosa strana è che puoi avere multiple entry con lo stesso nome, internamente avranno un hash diverso.
Sì, quello sì.
Però sì, quello che molti l'hanno spesso all'inizio confuso con un'applicazione per prendere note, quando è... ci ho provato, è terribile per prendere note. È buono per avere... cioè, ogni pagina poi può diventare alla fine un piccolo... text document, va bene, sì. Però non è il massimo per prendere note in generale.
Sì, no, io l'ho vista usata precedentemente come
curioso.
Wiki in team.
Sì. sono abbastanza curioso di vedere se questo Loop, guarda il nome è figo, Loop, mi piace.
Sì,
mi piace.
Loop è vero, è un bel nome, sì.
Chissà, sono curioso di capire che business model avranno. Penso che è una notizia molto molto recente, perché ancora non sappiamo molto. Io non l'ho provato in prima persona, e novembre 15, quindi è proprio ieri.
Sì, l'hanno lanciato da poco. Loop è un nome già usato, perché Loop, io conosco un'azienda di consulenza che si chiama Loop, ci sono quelle cose lì del i tappi per le orecchie, che adesso sono molto, molto conosciuti, però vabbè, c'è nel nome Microsoft accanto, quindi riescono a...
Ok.
Io penso che il modello di business in realtà sia lo stesso.
Ecco dove l'avevo sentita la Loop, l'Atletico Loop, ecco dove l'avevo sentita. Anagramma di Paolo Coletti, Atletico Loop.
Ah, bene, bene, bene. No, diciamo che il business model è diciamo, mossa tipica di Microsoft del bundle everything together. Avranno visto che molte aziende che usano i loro servizi usano anche Notion e hanno detto, ma sai che c'è?
Facciamocelo anche noi. Ma compratevelo Notion. Quanto costa?
Costa...
Cioè, tempo fa costava 5 billion, ai tempi in cui Rome faceva, 2 anni fa costava 5 billion. Notion.
Secondo me quanto adesso starà intorno...
Sarà una ventina, quindicina?
No, l'ultima volta che mi ricordo io stava a 10, poi c'è stato un po' il momento di down di tutte quante le startup.
Conta che Notion ti fa fare un sacco di roba col piano gratis. Io ho ancora il piano gratis, non capisco come possa ancora avere il piano gratis, per cui ti fa fare un sacco di roba col piano gratis, per cui c'è da spremere, c'è ancora da spremere.
Sì,
abbiamo una valuation di Notion.
Qua dice 10 billion è l'ultima ufficiale.
10 billion nel 2023, dopo un seed 6 round di quasi 300 milioni. Ok.
Aspetta, sì. Series C, vuoi dire? Oh.
Sesto round, qui sto leggendo.
Ah, ok, ok.
Sì.
È interessante. E Notion è una di quelle aziende che ha aspettato anni prima di rilasciare la versione che volevano sul loro mercato. È molto interessante come storia, diciamo. Hanno assunto il loro primo product manager dopo tipo 2-3 anni. Carino, carino, vedere la progressione che hanno fatto. Io ho tantissimi problemi con la loro versione mobile.
Essere.
Quello per me è la...
Con Notion Mobile?
Notion Mobile per me è inutilizzabile. La gente sposta le pagine per sbaglio in continuazione.
Sì, quando aggiungi una nuova roba te la metti in una pagina a caso. Sì, non è il massimo. Lo uso solo come view only, lo uso Notion Mobile per vedere alcune cose, ma non l'ho... Lo sto usando parecchio per la mia programmazione, per le live, per le domande, i video da fare reaction, per l'organizzazione come content creator lo sto usando parecchio. Però ecco, database e basta.
Sì, vabbè. Poi cioè, si è creato un ecosistema di creator attorno enorme, già solo, oddio come si chiama, mio cugino.
Tom Scott.
Thomas Frank. No,
Thomas Frank.
Thomas sì. Frank, già solo lui come content creator si porta sulle spalle tutto un ecosistema, ha creato dei template, dei sistemi enormi attorno a questo tool, quindi quello aiuta parecchio. Però diciamo che per aziende che vanno bene, aziende che vengono lanciate, torniamo sul tema invece dell'inizio puntata, ci sono anche aziende che se ne vanno adesso. CNBC ha smesso di funzionare.
Mica c'è solo la gioia, ragazzi.
Esatto, CNBC ha smesso di funzionare, però vediamo.
Abbiamo celebrato la morte di tutte le startup AI, e questo va bene. Dobbiamo celebrare anche la morte di un'azienda che però era già morta da parecchio tempo, WeWork.
E anche molto fisica.
Chi se la ricorda? Chi se la ricorda WeWork? WeWork era nato come il franchising del co-working. E sembrava non potesse fallire. Poi il fondatore era un coglione, totale. Ha bruciato soldi senza pietà.
Con tutto
l'altro,
rispetto.
Lo stesso fondatore ha creato altre startup che ha fatto un re... Ha fatto una nuova notte assieme, ha tirato su 10 milioni, 100 milioni, non ricordo di che cifre.
Sì, altre idee. La sua azienda era ancora private, diciamo ancora in stealth, però mi sembra 300 milioni, se non sbaglio.
Questo è uno di quelli che ormai nei meme delle copertine di Forbes viene avvicinato a Elizabeth Holmes e a Sam Bankman-Fried.
Sì. Cioè, esatto, cioè, vedo che citano in chat la serie We Crashed, che è fantastica da quel punto di vista, fa vedere proprio tutta la sua eccentricità e quanto sia un personaggio eclettico, mettiamolo così. Io sono molto più politically correct da questo punto di vista.
E via. Cosa non ha funzionato del business model dei coworking?
Ma in realtà non è che non ha funzionato il business model. Diciamo, l'azienda era un'azienda di successo oggettivamente, nonostante la personalità del founder, o forse anche a causa della personalità del founder, che era super carismatico, comunque entrava in una stanza e catturava l'attenzione.
Però ha fatto spese fuori. Diciamo che ha fatto una cattiva gestione finanziaria. Esatto, lui, c'è sicuramente stata
cattiva gestione finanziaria, e poi le promesse che sono state fatte non erano in linea con quello che effettivamente era il business di WeWork, perché la loro filosofia era: noi siamo una tech company, non siamo un'azienda di coworking, e una tech company magari ci investi con multipli di 100. Un'azienda che un'azienda di real estate magari ci investi con un PE di 10. No? E quindi quella è stata una bella botta. Loro nel 2000, mi sembra, non vorrei sbagliare le date, io forse mi ero appena trasferito qui, 2017-2018, volevano fare il filing per l'IPO, e che andò malissimo. Poi dopo eventualmente sono riusciti a fare IPO, però ecco, diciamo, quella è stata una bruttissima botta a livello reputazionale per l'azienda. Poi Newman se n'è andato e probabilmente hanno speso gli ultimi anni cercando di recuperare. Continuava a funzionare come azienda, però a livello di unit economics dopo
quindi
il COVID
non avevano, cioè non erano profitable, erano, il COVID è stata una bella mazzata, ma non penso sia stato quello che li ha uccisi. Domanda un po' più filosofica, nel senso cioè oggi i coworking vanno? Io ricordo che anni fa era un po'... ero abbastanza bullish sui coworking, nel senso che, dico, ci sarà modo di andare un po' più lavoro da remoto, e magari questo porterà un po' a un po' di ruralizzazione, nel senso che la gente non starà per forza a vivere nelle grandi città, e magari pensi che nei luoghi un po' meno urbani nasceranno luoghi in cui tu vai lì, lavori ai servizi, ma lavori ognuno al tuo progetto. Pensavo che i coworking sarebbero stati una roba. Oggi che fine hanno fatto?
Allora qui
pare
sembra
che crescano ancora.
Questo dovrebbe essere in Europa, dovrebbero essere numeri per l'Europa, e sembra che sì, stia crescendo il numero di utenti.
Okay.
Si parla di un growth rate del 5%,
livello di grafico di... sembra un po' di più,
No, questo 5% di numeri di coworking.
Ok, puoi zoomare un paio
invece
di...
sì. According to the prediction and study, dal 2021 al 2025 il mercato generale dei coworking dovrebbe aumentare dell'11% all'anno.
Ok.
Che ricordiamo, Giorgio, tu sei reduce da quella live che menzionavamo prima,
11%... Certo, quindi per 4 anni fa 44%.
Esatto.
Ah, che bello, il test di Turing sull'interesse composto.
Però questo è interessante.
41% ha delle perdite.
Esatto.
Solo 30, solo uno su tre, diciamo, ha un po' di profitti.
Interessante. Poi, qua dice, il Covid ha forzato la chiusura del 20% degli spazi. Dall'inizio della pandemia, il 71% ha riportato una diminuzione considerevole nel numero di individui che usano il coworking per lavoro.
Però poi, questo qui... Di che data è questo studio? Cioè, nel senso che quindi è una roba che è rimasta.
Qua dice addirittura ottobre.
No, è aggiornatissimo.
Sperando che sia europeo ottobre 2023.
Infatti, se no è 10 marzo.
10 marzo, fa la differenza.
Però comunque, diciamo, il Covid è già lontano. Nel senso che se andare nel coworking si fosse ripreso, l'avremmo visto.
Sì, no. Diciamo che forse quello che è successo adesso è molto più accettabile... lavorare da casa, e quindi prima magari eri un freelancer che comunque andava nel coworking molto spesso perché era la cosa che fanno tutti, e poi durante la pandemia ti sei attrezzato per lavorare da casa, le persone non sono più stranite dal fatto che tu li chiami col gatto che ti cammina sulla tastiera, e quindi le persone non sentono più così tanto la necessità come all'epoca. Poi è chiaro, è un settore in crescita, perché è un settore che vent'anni fa praticamente neanche esisteva come lo conosciamo oggi, ed è un
Sì,
servizio
comunque è in
utile.
crescita, magari è meno in crescita di quello che sarebbe stato se non ci fosse stato il Covid. Sì, conta che nella mia cerchia di amici, però è una bolla un po' ricca, molti hanno fatto sotto Covid l'upgrade di casa, nel senso sono passati da una 4 locali a un 5 locali, perché hanno detto ok, visto che adesso in poi probabilmente lavorerò da casa spesso, sono fatti l'ufficio in casa, quindi
Sì,
questo un
quindi
po' ha segato
diciamo il
i co-working.
declino del coworking corrisponde all'aumento del real estate
Del real
a
estate
livello
e della
globale.
domanda per una stanza in più, cioè qui in zona anche in Ticino. Per quello che so, qui in Svizzera la domanda si è spostata da bitri locali a quadri locali perché la gente dice: vabbè, mi faccio l'ufficio in casa.
Certo, a questo punto preferisci avere più spazio. Quello sì, mi sembra sensato.
Un po' mi spiace perché facevo il tifo per i coworking. Mi sembrava una figata l'idea di io lavoro i miei progetti come freelancer,
Sì.
sto in un posto con altri 50 modello Bali, no? Con altri 50 però ciascuno lavora le sue cose e in pausa
Comunque, cioè,
pranzo ci contagiamo.
comunque stanno crescendo, mi sembra che funzioni. Forse non stanno crescendo a quel tasso che si aspettava. L'altra mia domanda è se questa crescita non sia dovuta in realtà anche ad aziende che affittano i coworking come il proprio ufficio. Cioè, io sono l'azienda RIP GmbH, che ha 200 dipendenti ed ha bisogno di uno spazio di ufficio. Prima mi sarei acquistato il mio ufficio perché avevo bisogno di 200 posti. Adesso vado
Questo già succede.
dall'azienda Spaces e mi occupo un
Mi
piano loro
prendo un cubicle,
e non so se
sì.
questo conta in questa crescita di utenti finali,
Bella
perché
domanda.
quello potrebbe essere.
Io quando ho lavorato per un annetto e mezzo con un istituto accademico, l'istituto accademico aveva preso uno spazio in un coworking e c'erano anche altre aziende che avevano il loro spazio, che in effetti è quello è un po' un ibrido, no? Tu alla fine vai a lavorare con la tua azienda, con le persone della tua azienda, ma stai nello spazio con anche altre persone,
Esatto,
con cui
quello
devi un
poi è
po'
carino perché ti permette
condividere.
anche di interagire di più con aziende che ti stanno vicine, quindi se sono aziende dello stesso settore sicuramente ci sono
Sì.
valori aggiunti
Sì,
nel farlo. Proprio
un
quando era? Ieri.
concetto
Ieri ho fatto pranzo con un hipster
adiacente.
a Lisbona che
Sì.
lavora no, lavora a Berlino, però l'azienda è di Lisbona e loro hanno l'ufficio in quella che chiamano Fintech House e lì ci sono tutte aziende nell'ambito Fintech, quindi lì c'è un network più forte.
Beh, stiamo, come dire, il prossimo step nello spettro è l'acceleratore di startup, no? Che
Sì.
state tutti quanti lì. C'è Federica Bede. Che chiede il costo? È una bella domanda. In teoria, vabbè, qui in Svizzera, gli studi che ho fatto qualche anno fa, che cercavo comprare affittare una casa con una stanza in più, ti costa sui 700 la stanza, il costo dell'affitto, da un 3 e mezzo a un 4 e mezzo, 600, forse 700. E un coworking fatto, un desk in un coworking fatto bene, un desk non floating qua a Zurigo, ben servito, ti costa anche lì sui 700, almeno lo stesso
Minchia,
costo più o meno.
cavoli.
Eh sì, no, 6,90. Poi se vuoi accesso anche a meeting room, paghi ogni volta che ci vai. No, no, un desk su un coworking. Io prima ero barbone di Dio e il mio coworking precedente pagavo $250,
Ah, ok.
però avevo niente.
Sì,
Non era un
diciamo
coworking
che
ufficiale,
lì
però.
la differenza dipende anche tanto da dove prendi la casa, no? Perché magari in periferia una stanza in più ti costa 200 euro al mese, in centro te ne costa 800. Nel coworking anche c'è un po' di variazione, ma magari non così tanta. Certo, dovessi scegliere se spendere 700 euro in più al mese per pagarmi una stanza in più in casa, ma anche 400-500 per pagarmi il coworking, mi faccio la stanza più in casa.
Però lì c'hai la stampante, hai il caffè gratis, hai tanta. Qualcuno che pulisce, non paghi
Sì.
elettricità, non paghi riscaldamento per quella stanza in più. No, vabbè, non sto dicendo che a quelle
Sì,
cifre
non
lì
è così ovvio, dipende
probabilmente
molto dalla persona, da quello che ti serve, sì.
anch'io. Diciamo che finché pagava l'azienda, a me stavo nel coworking di lusso. Quando ho dovuto cacciare fuori i soldi, io ho preso una trave di legno in una stanza con altre 10 persone, eravamo condiviso l'affitto, effettivamente.
Sì, beh, così anche ha senso. Bello, bello costoso comunque. Non lo sapevo che Zurigo fosse una città costosa. Chi se lo sarebbe mai
No,
aspettato?
sì, no, è nuova, sì,
È
esatto,
una
però se
novità.
poi risparmia sul caffè, paghi solo 5 euro al caffè.
Ah, beh, è un affarone, un affarone. Bene, e parlando di aziende che falliscono, appunto WeWork sta facendo
dai,
parte di
una bella notizia, per... qualcuno... Dai, un'azienda che non è fallita.
Eccoci,
dai.
FTX.
Oh, ah, FTX, cavolo.
FTX, ne parliamo, l'abbiamo accennato già all'epoca quando uscì lo scandalo. È passato un annetto, ne abbiamo parlato nel tablerone, quindi...
Un annetto?
Sarà stato un anno fa che c'è stato tutto il buzz intorno
forse,
a FTX.
Forse anche di meno.
Forse anche di meno. Comunque è stato molto veloce il processo, devo dire. Forse un tema così grande... hanno voluto risolverlo il prima possibile.
Consiglio di andare a vedere il documentarino che ha fatto CoffeeZilla qualche giorno fa, in cui racconta giorno per giorno cosa è successo, l'accusa, la difesa, sì. Gli altri ex amici e colleghi e fidanzate di SBF che gli hanno un po' voltato la schiena. Io ho avuto la sensazione che si è trattato quasi un po' come quando fanno i processi di Norimberga. Alla fine è solo uno tutti gli altri sono sì. Scusati perché seguono gli ordini.
Sì, è vero. Quella parte lì sarebbe interessante da capire poi meglio. Cioè, cosa succederà a...
Cioè, a lui danno quelli... un miliardo di anni, no?
Sì, esatto. Perché comunque, insomma, quelle sono persone che hanno fatto cose illegali sapendo di farle. E adesso è comprovato. Quindi... Non so, sicuramente avranno delle agevolazioni, però lasciarle completamente impunite mi sembrerebbe anche un po' poco corretto, ecco.
Cioè, se vedete quello che le testimonianze di Carolyn Ellison, che era la ex fidanzata, la tizia, diciamo, di Alameda Research, che dice io taroccavo tutti quanti i bilanci, ma era Sam a chiedermelo. E quando la polizia ha detto ora faccio vedere i bilanci, sapevo che andavamo in carcere, però mi sentivo finalmente, ho potuto levarmi il peso dalle mie spalle. Ma vaffanculo, va. Quarto d'ora prima facevi i podcast in cui dici che figata drogarsi e fare sesso tutti assieme. Dai, vabbè.
Diciamo c'è anche
la gioia. C'è anche la gioia.
Sì, beh, devi fare release dello stress.
Ok.
E quindi sì, alla fine il processo è durato un po' più di un mese. La giuria ha deciso in 4 ore e mezza, che penso che in America sia un tempo relativamente breve. Quindi erano tutti abbastanza convinti. E è stato dichiarato colpevole di tutte e 7 le accuse, incluse frode, wire fraud, che è tipo frode banziaria, ho fatto una crasi tra finanziaria e bancaria, conspiracy to commit wire fraud
non so, mentre fai un wire transfer oppure
sì, non so come si potrebbe tradurre wire fraud, vediamo un po' qua, Deeple se ci dà una mano. In portoghese è frode elettronica, ma non credo che sia questo qua. Frode telematica.
Telematica.
Telematica, okay. Informatica. Ok. è stato la sua sentenza include
centello di anni.
Prigione.
Devono ancora decidere, no? Quanti?
Sì, se non sbaglio decideranno.
Si parlava di 100 e passa anni come base, però dovranno decidere, tireranno fuori dei dati.
Sì, tireranno fuori il numero.
È interessante la sua completa assenza di empatia di ogni forma. Nel processo si vede come lui dava per scontate tantissime cose. Sì, no, stiamo nella merda, ma vabbè, aumentiamo questa entry nel balance sheet, così sembriamo messi meglio. Fantastico.
Sì, è un altro
l'ultimo
tema
giorno
che...
ha anche detto fuck regulators al processo.
Vabbè. Ah, bene, così per essere un po' edgy. Lui che poi ha mandato veramente milioni di euro a tutti i vari partiti politici per assicurarsi di essere parte.
Dice che era un ottimo return of investment, perché dice con relativamente poco ti compri un politico e ti fa comodo avere il politico. La cosa interessante, io ho rivisto per tutto quanto, c'è anche uno spreadsheet, non so se è pubblico, però si vede uno screenshot dal video di CoffeeZilla, su quanto hanno pagato per gli influencer, tipo $1.5 billion. Parliamo di un business model che aveva 14 billion di attività e 10 billion di liabilities, quindi asset liability di 14 a 10. In teoria era un business che sulla carta era ancora in piedi, però è che molti dei crediti erano tipo prestiti ad Alameda Research.
Sì, esatto,
quindi
sì,
un po'
c'era
andati,
un circolo di prestiti.
Mentre le liability erano serie, e quindi quando hanno fatto la bank run coloro che avevano l'account, sono rimasti zampe all'aria.
Sì, esatto. Il video di cui parlavamo comunque è questo, adesso lo metto
sì.
Su...
Se trovi il punto verso due te, non so, a un certo punto, cioè, fa vedere lo spreadsheet su quanto hanno ricevuto i vari influencer. Steph Curry, per di 2 secondi di Sì, se vai avanti, vediamo un po' se lo troviamo. No,
No.
quell'alternativa è bellissima, ragazzi, è un video fantastico questo qui.
Sì, comunque lui fondamentalmente ha fatto reportage. Tra l'altro ricordiamo che a volte, come è successo nel caso... Ah, questo è un grafico che spiega come funzionavano i prestiti da un'azienda all'altra. Quindi qua fa vedere che tipo BlockFi aveva dato dei soldi, la garanzia era data in coin di FTX, però era data alla Mina Research, quindi veramente un casino difficilissimo da spiegare.
Volevo vedere, c'era del tipo quello lì di
Eccolo.
Shark Tank che ha preso 15
Questo qui forse,
milioni.
no?
No,
Questo qua sono
no.
delle
Questo
donazioni.
donazioni politiche.
Donazioni, quindi
Vediamo se
5.008,
intanto.
5.008, 5.008. Quindi sì, effettivamente relativamente poco, devo dire che non è un
No,
brutto...
invece
Eccolo qua.
per farti. Sì, guarda, divertente. Steph Curry 28 milioni e mezzo più 1 e mezzo alla Steph Curry Charity, mi raccomando, perché 28 e mezzo me idem, però facciamo pure per la Charity.
Kevin O'Reilly, eccolo qua, 15
Kevin
milioni.
O'Reilly, 14 mil, capito, Tommy? Noi ci stiamo a far pagare due soldi ai nostri sponsor, anzi zero, non ce l'abbiamo. E questo Kevin O'Reilly, vaffanculo, 14 milioni,
Minchia, la
più altri
Riot 100
700K.
milioni?
La Rai,
Minchia.
800 milioni, 50 milioni Tom Brady e Giselle Bündchen, e più altri 18 alla Charitable Giving, capito? Questi fanno da 50 milioni, però poi dai anche un milioncino alla parte charitable, così posso dire, questi alberi li abbiamo piantati grazie ai soldi, ma vaffanculo.
Mamma mia.
Questa parte qui mi ha un po' disgustato, posso dirlo? Posso dirlo? E mi sembra che quando poi fanno vedere il costo complessivo era circa 1,5 miliardi, che è tanti soldi, è il 10% del budget, ragazzi.
Sì, che poi, allora...
135 milioni allo stadio, all'FTX Arena, che quasi ha più senso rispetto a 50 a un cazzo di modella.
Sì, diciamo, da un certo punto di vista non è così insensato spendere il 10% del tuo budget su un canale di marketing, specie se quel canale funziona. Però
Qui
chiaramente il
parliamo di.
problema qui è quello che c'era sotto e quello che c'era dietro, quindi...
Wow, ok.
Però sì, diciamo che poi era anche un momento in cui quel mercato sembrava un mercato potenzialmente enorme, in cui non c'era un grande player consolidato e quindi vai a spendere il più velocemente possibile per conquistare fette
Chiaro.
di mercato. Però, ecco, fosse stato quello il problema, saremmo tutti più contenti. Invece
No, no,
c'erano cose molto più
certo.
shady dietro, quindi... Però sì,
Io
eccolo qua.
mi vendo pure per di meno. Non sarò bravo come Steph Curry, no? Sono una pippa dai 3 punti.
Però scusa,
Però,
ce l'avevi il
però.
giocattolo quello Yattaman? Fallo
Io,
vedere un po'.
esatto, io posso spaccare. Ragazzi, io
Allora,
con questo
scusate,
qua, quanto mi date? Quanto... Io sono forte,
eh. Vai,
guarda, hop!
allora.
Aspetta, abbiamo l'emozione, l'emozione, guarda, oh, ti è.
Ah, ma è
E anche
fantastico.
così, aspetta, in live, in diretta, guarda, 10 milioni non me li dai a RIP? Investite in FTX, fatevi scammare con le cripto, fatevi scammare, ad esempio, dico, non so, c'è
Bello.
qualche altra azienda ancora viva nel mondo cripto? OpenSea,
Ah, beh,
te
sì,
che stai
certo.
all'apice, te
Conosco,
che
forse
stai
conosco qualcuno che
spaccando.
lavora con gli
Gli
infi.
NF, vabbè, no, gli
Ah,
NFT, però
no,
ora stanno tornando in
non.
auge, quindi OpenSea starà assumendo,
Però
starà cercando modo di
guarda, ho
investire
controllato sul
soldi.
profilo
OpenSea,
LinkedIn, non ci
10
lavora più. Non
milioni, 10 mi...
ci lavora più. Sì.
Oh, shit. Niente, OpenSea non va.
No.
Niente, io però OpenSea, se mi dai un NFT della scimmia, io faccio, so anche fare, questo non lo so fare, però...
Possiamo fare l'NFT del giochetto?
Dio che gioco. Quindi OpenSea pure
OpenSea, una piattaforma
sta pezzo
prominente
al
nel
culo.
settore degli NFT, sta attraversando un momento di trasformazione significante, ok? Ha annunciato il 50%, un layoff del 50% dello staff.
50%.
Mamma mia.
Ah, è
OpenSea
bello come il
2.0.
mondo cripto si sta riprendendo, ma gli NFT sono defunti. Se fosse andata avanti la nostra idea, vi garantisco che stiamo parlando di un altro futuro. Lo garantisco.
Sì, beh, 50% veramente è un. Non so quanti impiegati, però.
Ah, un'azienda
Ah,
italiana al
però,
50%?
ok, erano 230 impiegati. Ok.
Ok.
Pensavo
Però
fossero di più.
praticamente aveva già tolto il 20%,
Sì.
quindi rimanendo, erano forse 2,55, rimangono 2,30 e adesso altri 115 che vanno a caso. E
Sì,
vabbè,
no, vabbè, sì, saranno
lo
stati magari
fanno.
all'apice 300 e poi dopo adesso sono un po' meno di 100. Sì, diciamo
Lo fanno.
che chiaramente qui l'industria al momento non dà tanti segni di recupero.
Gran bella domanda, Federico. Se l'OpenSea crolla, che fine fa il tuo Piro Piro? Porca miseria, io ricordo che io ho creato un NFT. Ho creato un NFT di successo, direi.
Sì.
Però mi sa che in teoria è sulla blockchain da qualche parte. So che era un po' un casino. C'era stato un bellissimo articolo di Moxie Marlin Spike, il fondatore di Signal, di come alla fine NFT controllava anche l'accesso agli NFT che tu creavi su Polygon o su Ethereum, per cui alla fine se NFT ti bannava in qualche modo, il tuo NFT, se OpenSea ti bannava perché eri un creatore, non lo so, se aveva problemi con te, OpenSea, il tuo robo spariva dalla blockchain.
Ah, davvero? Questa cosa non la sapevo. Beh, mi sembra un po' contro le idee del...
È un po' una roba. Cercare, ve lo dico subito, cercare Moxie. Eccolo qui, provo a condividere questo articolo. L'ho condiviso tante volte, l'ho condiviso questo articolo. Ormai è vecchio, ha quasi 2 anni, My First Impressions on Web3, e racconta di lui aveva fatto degli NFT che se visti da un certo sito comparivano aver una certa icona, però poi dopo sulla blockchain il wallet li vedi come poop emoticon, ok?
Ah, ok.
E fantastico, perché nel codice che nei smart contract della sito hanno fatto così, quindi se li vedi da OpenSea ti sembrava, guarda, ti stai comprando questa roba qua, poi in realtà nella blockchain c'era scritto una poop così, e a un certo punto non erano più visibili su OpenSea e erano spariti dal tuo wallet, perché tutti quanti i wallet intermediari tipo MetaMask e gli altri utilizzavano API per accedere agli NFT che erano di OpenSea.
Non mi sembra molto distributed web questa cosa.
Era un po' un problema, era un po' un problema.
Sì, ma magari questo è un caso un po' limite perché loro probabilmente l'hanno evidenziata come una truffa e quindi cercavano però se sei Web3 lo sei all the way, no?
È un po' un casino. Infatti, questo qui fu un articolo che proprio mi diede una mazzata sulla testa quando stavo studiando la fattibilità di certe cose. Anyway, My
Peccato,
First
peccato.
Impression of Web3 di Moxie Marlin Spike,
Bene,
che è, ripeto, il founder di Signal App,
vediamo, magari
messaggistica.
poi appunto tra 2 mesi ci sarà il revamp del mondo NFT, che poi sembra essere uno di quelli con più applicazioni potenziali nel mondo Web3. Il problema è che è implementarle queste funzioni e crearci un business dietro quando l'hype legata agli investimenti non c'è più. Perché quello alla fine è quello che stava spingendo tanto la ricerca in quell'ambito, mi sembra di vedere.
Chiaro, sono curioso, qui apro un mondo, poi arriverà gente a criticare ovviamente, cioè nella precedente bull run crypto 2021 c'era ancora un grande hype su altre cose crypto related come appunto NFT e c'era hype sulla DeFi, adesso sta ritornando un po' in auge, c'è una nuova parvenza di bull run, ma è solo palesemente speculation sui token, non vedo grandissimi progetti, o forse sono io fuori dalla bolla, non sento più cose, ma non vedo grandi progetti o hype su aspetti tecnologici. C'era anche il metaverso, ti ricordi? Cioè,
Sì,
c'erano
sì.
tante cose connesse anche un po' al mondo Web3, ma adesso non ne sento proprio più. So se tu sei...
Beh, oddio, di metaverso, diciamo, se ne parla a metà. Si parla di Meta, quello sì.
Oh, che è successo? È
È
partito il
successo
metaverso?
quello che ci aspettiamo. No, no, no. Si parla di Meta, ma
Ah,
non in
no.
ambito metaverso, ovviamente. Diciamo che c'è quello che ci aspettavamo da tanto tempo. Io mi ricordo di questa idea, ne abbiamo parlato un anno e mezzo fa, forse. Cioè Meta ha finalmente deciso di offrire l'opzione di iscriversi per vedere i suoi social senza pubblicità. Quindi sono piani che sono disponibili nella zona europea e in Svizzera, se ti vuoi iscrivere.
Già,
E
già, già declinato,
già
grazie.
declinato, esatto. E poi in base, se, può essere comprato dal web o da mobile. Su mobile costa 13 euro al mese, mizzica. E appunto il perk fondamentalmente è che non vedi la pubblicità. È tanto 13 euro al
Fantastica sta
mese.
cosa che il prezzo è diverso in base a dove ti iscrivi, perché non sono
Apple
riuscito a negoziare con Apple il
il
30% di
30%,
cut.
sì,
Sta
quello
roba mi fa
è.
impazzire. Ok, quindi se tu hai un account Facebook e vuoi pagare, ti conviene. Vai un attimo al computer, che poi è recurring mensile, cazzo, è proprio stupido farlo dall'iOS, dai.
Però molte persone non lo sanno e quella friction di.
Oh, mamma mia, cioè veramente. Non voglio citare Vanna Marchi, porca miseria. Comunque,
No.
andiamo sul concetto. 10 al mese, dai. 10 euro al mese. Interessante vedere quanto Meta più o meno sta dicendo quanto ci fa su di te con gli ads. Ti dice, se mi dai 10 euro non ti disturbo con gli ads, se no ti servo gli ads e mi aspetto di fare più o meno gli stessi 10 euro in altro modo.
Sì, però diciamo che secondo me, intanto questi tipi di prodotti di solito li posizioni a un prezzo più alto di quello che diciamo, non è un rapporto a uno a uno, è un prezzo più alto perché sai che c'è tutta una serie di persone che sono disposte a pagare un extra per non vedere la pubblicità e quindi anche solo per aver senso a livello monetario, per sviluppare una cosa del genere, lo fai. Secondo me lo fai per due motivi. Il primo è perché su quegli utenti speri di farci un minimo di profitto, ma forse il motivo più importante per Meta è quello di avere come dire, un punto d'appoggio quando vengono criticate per la questione privacy, per la questione pubblicità, e dicono: ah, ma guarda che se vuoi non avere la pubblicità, allora paghi il piano da 13 euro al mese e non ci sono problemi. E poi diranno, però guarda che il piano da 13 euro al mese l'hanno fatto lo 0,1% degli utenti. E quindi
Vabbè,
la
però
persona
c'è,
non.
quindi non mi rompete i
Esatto,
coglioni.
quindi loro dicono, noi l'opzione alle persone l'abbiamo date, sono le
Ok.
persone che preferiscono usare il social in maniera
Dici,
gratuita.
quindi se fosse così, solo per compliance, averlo messo lì, potevano, hanno anche sparato un prezzo che forse è pure alto
Esatto,
rispetto a
quindi forse
quello.
quello li
Ok.
incentiverebbe a sparare alto. Poi, diciamo, io ho fatto un calcolo proprio super alla buona. Cercando un po', sembrerebbe di vedere che le persone in media passano un'ora al giorno su prodotti Meta, no? Quindi tra Instagram e Meta, chi ne spende di più, chi ne spende di meno, un'ora al giorno. Se tu vai a farti il calcolo di 10 euro al mese, un'ora al giorno, tutti i giorni, viene fuori che più o meno ti
30
danno
centesimi.
33 centesimi per ora sul sito. Probabilmente è di più, nel senso che. Chiaro, questa cosa non la fa l'utente normale, la fa il power user che magari di ore su Meta o su Instagram ce ne spende 2-3 al giorno.
Chiaro, chiaro.
Però ecco, 33 centesimi l'ora se si fanno i calcoli in questo modo qui. Secondo
Ma mi stai
me,
dicendo che conviene farlo?
no,
Se sei
cioè
un
io.
power user conviene farlo, un po' come lo
No,
YouTube
secondo me
Premium.
no. Secondo me no, perché c'è una differenza
Anche
sostanziale
secondo
con YouTube
me.
Premium. Su YouTube Premium tu salti delle pubblicità che sono molto più invasive. Che non su Facebook o Instagram. E hai anche cose in più, cioè puoi vederti YouTube con lo schermo spento, c'hai YouTube Music incluso,
Chiaro.
c'hai abbonamenti, cioè, un sacco di cose in più. Qui a me non costa niente scrollare il post di Facebook e andare oltre la pubblicità, che è uno dei motivi, tra l'altro, per cui la pubblicità di Facebook funziona meglio della pubblicità di YouTube, proprio a livello di quanto la gente ci spende, perché hanno trovato un modo migliore di includerla all'interno del loro feed, all'interno dei loro prodotti, e senza neanche dover fare revenue share con i creator. Perché su YouTube lo metti sul tuo
Good
video e
point,
quindi
good
revenue
point.
share. Su Facebook no, sta là in mezzo, tu stai su
Non
Facebook
c'era
via
un
dei creator, però.
progetto che nelle dirette o nei video Facebook potessero fare? C'era
Sì.
questa idea, non ho più saputo che fine ha fatto, però c'era questa idea, se ne
Hanno,
parlava.
sì, hanno cominciato a farlo, però insomma non è una cifra considerevole. Lo sai quando potrebbe essere comodo? Aiutiamo Meta, facciamogli questa pubblicità. A quelli che vedono le cagate in pubblicità su Facebook e poi se le comprano. Cioè io dico, oh, spendo 200 euro al mese in cagate che trovo nelle pubblicità di Instagram, che mi fanno le sponsorizzazioni, ne investo 13 per non vedere più le pubblicità.
Allora, quelli Meta converrebbe non neanche offrirgliela sta
Sì,
possibilità.
forse a loro non li offrono, infatti, non lo so. Sarebbe interessante vedere se spingono in maniera diversa questa feature in base all'utente.
Non è impossibile. Come fai? È
No, perché
impossibile.
no?
Ah,
Tu dici,
spinge la diversa.
cioè,
Ah,
tu
ok, no,
dici,
il pricing è lo stesso,
questo qui
no?
mi clicca su tutti gli ad. A me piace avere come utente free, vedere, quindi certo. Mica glielo faccio vedere il pop-up in cui gli dico fatti Meta Premium. Lo faccio vedere a quel tizio italiano che vive in Svizzera e che c'ha un sacco di soldi.
Da... È vero. Interessante. Ah, mi viene da fare una riflessione un po' più filosofica, un po' più così campata in aria, del tipo internet è nato come freemium, no? Cioè tu non è che vai al ristorante e c'è la modalità vado mangio gratis, però ti vedo le pubblicità. Quanto ci costerebbe internet se dovessimo pagare per i servizi?
Però stavo pensando quando ho fatto il calcolo...
3 centesimi a mail, immagina c'è tipo il francobollo sulle email, no?
Sì.
Più economico perché non dovrebbe essere fisica.
Meno spam. Ci sarebbe meno spam, quello forse sì.
Sì, però quanti servizi non useremmo? Cioè io oggi uso 1 miliardo di servizi, no? Immagina se visitare il sito ogni volta che faccio una visita a parte 1 centesimo.
Sì, sarebbe una frizione enorme. Sì. Ma stavo facendo il calcolo del, diciamo, 33 centesimi l'ora. Quanto lo paghi un internet point? Cioè, se esistono ancora, quanto lo paghi un internet point? Un paio di euro all'ora, no? Immagino.
Non ne ho idea. Una volta costava, quando li frequentavo io, quando internet era solo lì, costavano una cifra su 10.000 lire l'ora, una cosa di, vabbè, altri tempi.
Però sì, effettivamente è una discussione interessante. Io credo che, appunto, per pochissime persone abbia senso spendere queste cifre per non vedere gli ad su Meta. Cioè,
sarebbe interessante avere qualche dato, no? Sapere quanti hanno effettivamente.
E poi io in realtà vorrei capire un'altra cosa, cioè un conto è che non mi fai vedere le pubblicità, un conto è che tu non tracci le mie attività, perché alla fine le persone che sono contro gli ad, o comunque la critica principale a Meta, non è tu mi fai vedere le pubblicità, c'è anche chi dice troppe pubblicità, troppa merda, ok, però il problema è la collezione dei dati su di te, cioè tu puoi anche non mostrarmi le pubblicità, però se i dati li colleziono uguali, del fatto che io spendo 45 minuti al giorno a guardare le foto di Golden Retriever, per me comunque potrebbe essere un problema. Quindi
infatti quello... gli aspetti di privacy che ricordo in Google c'era un casino del tipo che so, la figlia che ha fatto una ricerca su Google su cliniche anti-aborto non vuol farlo sapere, poi il padre che va allo stesso computer e fanno complimenti, prenotato visita qua come ad. Vabbè, cose un po' strane, però mi dico quanto diritto, cioè la critica al tracciare il comportamento degli utenti, o faccio un po' l'avvocato del diavolo,
no? Ma guarda, siamo forse abbastanza allineati, io provo e continuo.
Cioè, alla fine, sto usando un servizio, no? Con i terms of service. Se Meta vuole tracciare che io col mouse sto mezz'ora in over su un bottone per cliccare, poi me ne vado e vuol dirmi, vuole ripropormi quella roba lì e farmela vendere.
Sì, cioè, ma io sono abbastanza...
L'ho già data, cioè, non c'è andare, non lo usare quel prodotto, se lo usi...
Sì, io sono abbastanza d'accordo con te in realtà. So che questa è una critica che fanno in tanti, quindi ha senso portarla avanti. Però anche a me interessa relativamente poi. Chiaro, l'argomento che ti dicono tutti in risposta è ma vabbè, non ti interessa finché poi non arriverà il giorno in cui dovrà interessartene, no? Del fatto che... E ci sono dei dati che sono effettivamente pericolosi da collezionare su delle persone. Adesso noi siamo in paesi
quello
civili.
Quello che fa Google
però.
In genere è transparency e control. Cioè c'è un posto dove puoi vedere quello che Google sa di te e poi volendo cancellare le singole entry. Google entro 60 giorni deve cancellarle da ogni pipeline, tranne in forma aggregatissima, però così, transparency e control.
Sì.
Meta ha dato la possibilità di fare opt-in, opt-out. Quanto transparency e control? Si implementassero quello, un po' di transparency e control.
Forse quella è la cosa che manca di più.
Buoni, però non sono cattivi se non lo fanno. Cioè, come dire, con transparency e control diventi buono. Ora è un'azienda che semplicemente traccia l'utilizzo dei propri prodotti da parte degli utenti che accettano i terms of service. Non è da cattivo, cioè un conto è essere, cioè, caccio i cattivi, i buoni e quelli che non sono né cattivi né buoni. Non mi sento detto di dire cattivo perché tracciano qualcosa.
Sì, anche perché appunto, ripetiamolo, alla fine questi prodotti sono gratis perché si è trovato questo modo di monetizzare, non fosse stato per questo non sarebbe stato possibile, perché sono aziende che comunque costano da gestire. Chiaro, magari sarebbero state aziende più piccole e non è che a me dispiaccia se Zuckerberg c'ha qualche trilione di euro in meno in banca, però Sì, trovo che a volte si esageri da quel punto di vista, assolutamente. Dall'altro è anche buono, è anche utile essere attenti.
La comunità europea è sempre un po' cintura nera di esagerazione, però va anche bene come contrappeso al fatto che sia l'Asia che l'America in realtà sono delle fogne sulla privacy.
Sì, esatto, sì, quello pure potrebbe essere utile. Poi appunto ricordiamo che comunque tutte queste informazioni sono su server americani, quindi rimane anche un po' il tema del... Ok, non succede, ma se succede che qualche ente americano vuole scoprire qualcosa su una persona che attualmente risiede in Europa,
quello è un altro conto.
Vanno e buttano giù la porta.
Quello è un altro conto e poco può fare la comunità europea.
Sì. Però magari cerchiamo di limitare queste cose anche per... Anche tenendo in considerazione questi aspetti, la balcanizzazione dei dati e dell'internet è un tema ed è un qualcosa che effettivamente potrebbe continuare ad aumentare. Bene, bene. Noi avevamo anche un hot take in realtà da discutere, ma che discuteremo penso a questo punto la prossima volta, però ne approfittiamo per ricordarvi che c'è un link dove potete lasciare i vostri hot take, le vostre opinioni, chiamiamo opinioni da discutere, opinioni impopolari, quindi il tema di cui discuteremo la prossima volta è risparmiare è inutile, i soldi sono fatti per essere spesi.
Ok, ne ci prepariamo a questa.
Esatto, ne abbiamo avuto anche di più controversi e non siamo ancora stati cancellati, quindi vediamo. Sarete voi a farci cancellare? Lasciate pure delle riflessioni lì, una volta a settimana sì. Cercheremo di prenderne una per scaturire un dibattito utile.
Costruttivo.
Esatto, utile. Esattamente.
Ok, va bene. Tommy, ci stai abbandonando? Io resto ancora qui un'oretta quasi. E non so se...
Tac. Tommy. Sì, io vi lascio le vostre reaction. È stato un piacere tornare al tabellerone dopo queste due settimane di pausa.
Perché ci siamo fermati, Tommy? Settimana scorsa stavo male io. Che ti è successo a te?
No, niente. Io...
Sta a posto, a posto.
Sì, sta a posto.
Se lavora, se
Giorgio fatica, è geloso, bravo. Giorgio è geloso perché sì, ho trovato la nuova fiamma e quindi niente, la prima settimana di lavoro ho dovuto dare buca, mi dispiace. È così.
Grande Tommy.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Ci vediamo con Tommy settimana prossima.